incomincio con dei consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti, vi lascio qui sul tavolo dei dépliants e di una iniziativa che è promossa da Andrea Puggiotto, che è il mio collega costituzionalista, nell'ambito del dottorato di diritto costituzionale, ed è una iniziativa che potrebbe, anzi dovrebbe interessarvi. È un ciclo di incontri che si svolgono alla libreria IBS in piazza Trento Trieste qua a Ferrara, mi pare che siano tutti di venerdì pomeriggio, e hanno come oggetto la discussione di libri, ma discussione di libri che è una scusa per affrontare temi. Incomincia il 7 novembre con un libro sullo stragismo, la bomba di Piazza Fontana, e dà il senso di ripercorrere alcuni pezzi del passato prossimo. La serie si chiama Passato Prossimo, pagine recenti di storia costituzionale, cioè di eventi degli ultimi decenni che hanno segnato fortemente la storia italiana e che però voi non conoscete perché siete troppo giovani. Ma crescete, santi Dio, invecchiate un po', no? E nessuno ve li ha insegnati, non appartengono al vostro come dire, DNA, hanno segnato la nostra vita, per cui noi ce li ricordiamo bene, li diamo sempre per scontati, mentre invece voi non, giustamente non sapete. Io mi ricordo bene la strage di Piazza Fontana perché ho avuto la notizia mentre uscivo da un seminario di storia e dottrine politiche in cui si parlava di anarchia, e sono uscito, ho celebrato questa notizia e mi ha cambiato la vita. Non sto scherzando, ha cambiato la vita di tutti noi. Poi c'è un incontro sul libro di Franco Basaglia, che a voi forse non dice niente, ma Franco Basaglia è stato la rivoluzione nella psichiatria. Io allora vivevo a Trieste e l'ospedale psichiatrico stava dall'altra parte della strada rispetto all'università. Franco Basaglia ha aperto l'ospedale. E infatti i matti si sono diffusi all'università confondendosi perfettamente con la popolazione autoctona, e si sono diffusi per la città, ed è stato uno shock questa cosa. Ancora oggi quella riforma è molto discussa, ma indietro non si torna. Poi c'è un incontro sul rapimento di Aldo Moro, il libro di Miguel Gotor, e uno sulla partitocrazia, si discute un libro di Piero Ignazzi, noto con sgomento che uno dei discussant sono io, e poi c'è una discussione di un libro sul populismo, il berlusconismo, con un libro di Giovanni Orsina e vari altri. È un'iniziativa molto interessante, se vi capita non perdetela. Fine del consiglio per gli acquisti, non ci sono le previsioni del tempo e si può andare a parlare dell'argomento delle elezioni di oggi. L'argomento è quello introdotto mercoledì mattina, quindi criteri di risoluzione delle antinomie. Riprendiamo in mano il le nostre care preleggi. L'altra settimana vi ho messo una piccola slide a proposito delle preleggi, che mi è capitata tra le mani un testo di Vittorio Scialoia, che è uno dei grandi maestri del diritto, ma è un testo del fine 800, in cui lui scrive alcune righe sulle disposizioni, sull'interpretazione. Le preleggi non esistevano ancora, perché il codice è di 50 anni dopo il codice civile, ma nei codici precedenti c'era comunque la norma in cui il legislatore cercava di dire agli interpreti come si interpretano le leggi, come si applica il diritto. E mi è capitato questo testo e ho deciso di non risparmiarvelo. È un breve testo che non vi sto a leggere, ma è molto indicativo, perché è un autorevole giurista che ci dice che queste norme non servono a un fico secco. Vi dicevo l'altra settimana, l'interpretazione del diritto è una questione di potere. Mai questo argomento viene affrontato con tanta brutalità, ma io sono noto per essere un brutalone. Non mi piace nascondere le cose, è una questione di potere, è una questione che riguarda il potere che i giudici e gli interpreti, i giuristi, rivendicano, e rivendicano contro le pretese del legislatore di dire come si interpretano le sue leggi. Il legislatore vorrebbe imporre all'interprete una certa interpretazione, ma ha solo uno strumento, quello di scrivere disposizioni. Se non lo scrive nella disposizione, non c'è altri modi, non è che potrebbe fornare il giudice dicendo: giudice, guardi che quella legge va interpretata così, perché sarebbe reato. Non può neanche dire, fare una dichiarazione in Parlamento dicendo: i giudici devono interpretare le leggi in questo modo. Non c'entrano. C'è quello che si chiama in psicanalisi l'entfremdung, l'estraniazione. Una volta che il legislatore ha emanato l'atto, quell'atto ha una vita propria che non dipende più dal legislatore, e questa vita è regolata dagli interpreti, da un altro potere dello Stato, il potere giurisdizionale, attorno al quale esiste il potere dei giuristi e degli interpreti. Questo testo è estremamente indicativo. Torniamo alla nostra questione. Le preleggi ci dicono: le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori. Notate come incomincia: le leggi non sono abrogate, il che vuol dire che il legislatore che sta scrivendo questa disposizione ha come sua preoccupazione che i giudici e i giuristi dichiarino abrogata una legge. Come? Io faccio una legge e tu me la dichiari abrogata? Capite che questo è un problema, e quindi queste disposizioni cercano di regolare il meccanismo dell'abrogazione, e dice: le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Sono i tre tipi di abrogazione, che hanno dei nomi codificati nella letteratura, quelli che anche riportati nel manuale, e io devo sempre guardare perché li confondo. Abrogazione espressa, questo è evidente, è un'abrogazione espressa dal legislatore, quelli che confondo sono gli altri due. L'abrogazione tacita, per incompatibilità tra disposizioni. L'abrogazione implicita, per riforma della materia. Questi sono i tre casi che vengono codificati. Sono tre casi che però significano cose molto diverse. Il fenomeno è sempre l'abrogazione, è sempre quell'abrogazione che vi ho descritto mercoledì scorso. L'abrogazione che opera ex nunc, per cui fa cessare l'efficacia della vecchia legge e fa iniziare l'efficacia della nuova legge. Questo significa che la vecchia legge resta la regola dei rapporti, la nuova legge resta la regola dei rapporti futuri. L'altro giorno, aprendo la radio la mattina, il mio risveglio è sempre lungo e difficile, è scandito da una serie di giornali radio che dormo quasi tutti, e ho sentito il solito giornalista che dava la notizia, come dire: guarda, anzi l'ha detto, come è buffo il nostro ordinamento, ma siamo gli unici al mondo. Perché? Cosa è successo? È successo che un giudice ha applicato a una questione di proprietà privata discussa tra proprietario, eredi del proprietario e il comune dove questa proprietà sta inclusa, applicando addirittura, pensate, la legislazione napoleonica del Regno di Napoli. E addirittura ha citato vecchi editti feudali. Ma siamo proprio pazzi noi in questo paese. Se voi aprite la giurisprudenza americana vi troverete cose ancora più inaudite. C'è una famosissima sentenza sulla la capacità di ereditare da parte di chi ha ucciso il dante causa, cioè uno ha ucciso il nonno e l'hanno preso. Poi ho detto, adesso io sconterò la pena, però i soldi sono miei. E siccome non c'era una norma che c'è in tutti gli ordinamenti, che è il divieto di ereditare da parte di chi si è macchiato di un delitto, sono risaliti a precedenti non solo del diritto britannico, ma addirittura dei glossatori bolognesi. Pensate, dei glossatori bolognesi, ma sono vecchi e ritardati anche loro allora. E invece è un semplice motivo, se lasciamo stare gli Stati Uniti, è un semplice motivo che se tu vuoi ricostruire una situazione proprietaria devi vedere la legislazione al tempo in cui si è formata quella proprietà. E che ne sai tu quando si è formata quella proprietà? È un problema di dati storici, di fatti storici. Ma una volta che hai scoperto che quella proprietà si è formata, che so io, nel 1762, è quella norma lì che devi andare a cercare di ricostruire. Questa è la bellezza dell'abrogazione. Quella norma sicuramente è stata abrogata la norma che l'ha abrogata, e la norma che ha abrogato la norma che l'ha abrogata, e così via. Sono passati i secoli, è cambiato l'ordinamento, ma quel rapporto giuridico è ancora condizionato da norme, o può essere ancora condizionato da norme del tempo. Perché l'abrogazione opera solo per il futuro. E opera solo per il futuro in base a un semplice principio, che è il principio di irretroattività delle leggi. Le leggi, è un principio, questo ne avremo varie volte modo di parlarne, è un principio generale, è in parte un principio costituzionale, perché ci possono anche essere leggi retroattive, ci possono essere. Mettete per esempio l'ipotesi che il governo faccia un decreto legge oggi per cacciare fuori dei soldi per pagare la ricostruzione di un pezzo di Genova che è stata distrutta l'altro ieri. Quella legge è una legge retroattiva, è una legge che non pensa al futuro ma pensa al passato. Può capitare, nel campo penale non può mai capitare. Perché lì c'è un principio di legalità delle pene, ne parleremo. Nessuno può essere condannato se non in forza di una legge in vigore al tempo del fatto commesso. Non è che io faccio un comportamento normale che oggi è consentito, mi introduco una nuova legge penale e quindi mi condanno retroattivamente, perché questo sarebbe palesemente illogico, ingiusto, irrazionale e così via. Allora, parte del principio di retroattività è anche la semplice affermazione della non retroattività dell'abrogazione. L'abrogazione è un fatto fisiologico e riguarda sempre il futuro. Okay? E questa è una caratteristica dell'abrogazione. I modi con cui si produce l'abrogazione non cambiano la natura dell'abrogazione. I modi sono tre, e c'è una fondamentale differenza, vedete che questa grafa sta a distinguere due diverse ipotesi, e cioè che l'abrogazione sia opera del legislatore oppure che sia opera del giudice. Ed è fondamentalmente diversa per questa questione, perché se detta dal legislatore ha effetti erga omnes, se detta dal giudice a effetti inter partes. Erga omnes e inter partes sono tipico linguaggio tecnico. Erga omnes vuol dire per tutti, per la generalità dell'ordinamento, Ma spiegare che cos'è la generalità dell'ordinamento è già una cosa complessa. Per cui se uno dovesse dire l'abrogazione dichiarata del legislatore ha effetti per tutti i soggetti, per tutte le situazioni previste o prevedibili dall'ordinamento, ci avrei messo mezz'ora. E allora usiamo il latinorum e diciamo ha effetti erga omnes, una parola tecnica che significa una cosa precisa. E si contrappone a inter partes. Inter partes vuol dire che ha effetti solo tra le parti del giudizio. Come mai? L'abrogazione espressa è una disposizione. Ecco un caso di abrogazione espressa. La legge 16 dicembre 66 è abrogata. Questa è un'abrogazione espressa. Questa è anche una disposizione, è l'articolo 5, primo comma, della legge 8 del 2013. Nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine cuoio, pelle e pelliccia. Legge molto importante, come vedete. Ma questa non è l'importanza della legge che me l'ha fatta scegliere, ma la chiarezza della disposizione. Essendo una disposizione di legge, ha la caratteristica di tutte le leggi. E qual è la caratteristica di tutte le leggi? Di essere erga omnes, di avere effetti erga omnes. La legge si applica a tutti. Che poi è un profilo del tutti siamo uguali davanti alla legge, è il suo risvolto. Allora, è tipica delle fonti normative avere la capacità di produrre norme con effetti erga omnes, norme che potenzialmente riguardano tutti. Anche la disposizione abrogatrice, questa qui, ha la potenzialità di interessare tutti. È il legislatore che ha deciso che quella sua disposizione è definitivamente abrogata. Definitivamente abrogata non vuol dire fatta sparire, vuol dire che non produce più effetti per il futuro. Viene sostituita dalla nuova legge. Segna una data precisa, il giorno in cui entra in vigore questa legge, che in linea di massima è 15 giorni dopo la pubblicazione, non si applica più la norma vecchia e si applica la norma nuova. Che significa tra l'altro che tra 15 giorni noi avremo rapporti giuridici che sono retti ancora da un'ultima sopravvivenza della norma dichiarata abrogata, perché la nuova legge non entra ancora in vigore. Le fonti atto hanno la caratteristica di essere pubblicate su fonti ufficiali, che sono la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino Ufficiale della Regione X, la Gazzetta dell'Unione Europea, l'Albo Pretorio. L'albo pretorio e l'albo comunale. Queste sono forme di pubblicazione ufficiale degli atti normativi. Una volta pubblicate c'è quella che si chiama la vacatio legis, c'è un periodo in cui manca ancora la applicazione e poi c'è, e questa dura di norma 15 giorni, di norma perché la legge può anche abbreviare i termini, e poi c'è l'entrata in vigore. Che c'ha una data precisa. La data precisa dell'entrata in vigore di una norma segna il passaggio dall'applicazione della vecchia norma all'applicazione della nuova norma. Non c'è nessuna interruzione, ma c'è un momento, uno switch, che gira e cambia la norma da applicare. Altro esempio di abrogazione espressa di norme primarie, questa è un periodo in cui fanno delle leggi veramente buffe, è ma questo vi dimostra come ci siano leggi nuove, questa riguarda il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 53 probabilmente è una delle ultime disposizioni, di solito queste disposizioni stanno... C'è qualcuno che parla, esiste due bar disponibili, mettete pure sul mio conto, ma non rompete. In genere, in fondo alla legge, una norma che cerca di fare pulizia, cioè sgombra il campo e dichiara che una serie di leggi, qua ce ne sono un bel po', vengono, una serie di disposizioni, vengono abrogate. Articolo, sono tutte disposizioni di atti normativi specifici. Questo è un bel servizio che fa il legislatore, nel senso che il legislatore introduce una legge, ne caccia fuori un'altra e quindi dà una certa certezza su qual è la norma da applicare. Non abbiamo una sopravvivenza di leggi non espressamente abrogate. È un servizio che il legislatore fa raramente. Il legislatore fa nuove leggi e non si preoccupa di cacciare quelle vecchie, perché è un lavoro tecnico questo, che fa perdere tempo, impegna i tecnici bravissimi di Camera e Senato, che però sono bravissimi, ma fanno quello che gli si dice di fare. Se il legislatore ha fretta e fa la solita legge in 5 minuti con un maxi emendamento e questione di fiducia, non si mette a ripulire l'ordinamento di tutte le schifezze che è destinata a sparire. E allora succede questo, che poi arriva lui e lui dice: adesso ci penso io a fare pulizie. E fa il rogo delle 375.000 leggi. Vediamo se funziona il link fuori dall'ambiente Apple. Bruciamo le dita. Finger crossing. Veloce, eh? Sì che funziona. Allora, vi apro un po', così potete godere di questa operazione di pulizia. Vedete che sono numerate dall'1 e poi arrivano a 375.000. Questo è solo il primo elenco, credo che arrivi a prima della guerra questo elenco. La prima legge è la legge 1 del 1861, che stabilisce la formula con cui devono essere intestati tutti gli atti intitolati in nome del re. C'era qualcuno in Italia che poteva pensare che questa norma fosse ancora in vigore? Sì, se della specie ingegnere, perché della specie ingegnere l'abrogazione implicita o tacita non gli pare una cosa che si misura col compasso. E allora il ingegnere ha detto: dichiaramela ufficialmente abrogata. La legge 6 del 61, con la quale sono applicate agli impiegati dell'amministrazione militare e marittima alcune disposizioni della legge del 1851 sulle pensioni agli individui appartenenti ai corpi della Real Marina, della Regia Marina. Poi c'è l'istituzione di una festa nazionale. Poi c'è la proroga del rinnovo dell'iscrizione ipotecaria in Toscana. Le riammissioni in servizio di carabinieri e ali con cumulo della pensione di ritiro della paga d'attività. Tra l'altro, vedete, ne parleremo magari in qualche occasione, siamo legati dai miti, a delle immagini di cose che non sono mai esistite. La nostra infanzia anche, delle immagini di cose che non erano così. E noi siamo sempre con la nostalgia di quando il Parlamento faceva leggi vere, leggi generali astratte. Ve ne parlo tra la prossima ora e domani di questo mito, che è proprio un mito. In realtà non è così, perché queste che vengono finalmente abrogate e messe al rogo sono le leggi minime, no? La riammissione in servizio di carabinieri e ali con cumulo di pensione, quanti saranno stati? 50, 60, 100, e così via. Queste sono la Guardia Nazionale che non esiste più, convenzione postale con la Francia, queste sono le città anseatiche di cui vi parlavo, autorizza una leva di 56.000 uomini nelle province napoletane, 56.000 uomini però, tutte leggi di cui nessuno potrebbe pensare che resti qualcosa in vigore, non sono mai state espressamente abrogate, anche perché appartengono a quella categoria di leggi che si chiamano leggi provvedimento, di cui pure a un certo punto parleremo, che sono leggi che non hanno contenuto generale astratto, non si applicano alla generalità dei consociati, si applicano a quei 56.000 uomini che in forza di quella legge hanno fatto servizio di leva e che, siccome questo appartiene al 1861, sicuramente sono morti. Penso che abbiano... Ecco, no, direi proprio io. La legge che fissa la maggiore età nelle province lombarde, autorizza la spesa di 3 milioni e mezzo di materiale mobile ad uso delle ferrovie dello Stato, e così via, no? E così hanno fatto un bel elencone, questo è il primo elencone, di disposizioni. Se ben ricordo, questo elencone arriva al 48, 44, e ovviamente questo non ha dato nessun problema, perché erano leggi che tutti sapevano essere da tempo abrogate, ma man mano che questo gioco del rogo delle leggi ha preso delle leggi più recenti, su 45 arriva, sì. Tutte norme finanziarie del luogotenente del re, capito? Man mano che si avvicina alla nostra epoca, incominciano a essere fatti importanti. Per esempio, in una di queste norme di ripulizia dell'ordinamento è stata abrogata anche la legge introdotta dall'Assemblea Costituente, che era la legge che dava attuazione all'articolo 18 della Costituzione sulle associazioni paramilitari. C'è in Costituzione un divieto alle associazioni, ovviamente ne parleremo, alle associazioni che hanno struttura militare e scopi politici, una norma che voleva evitare la ricomparsa delle squadracce fasciste, e non a caso è l'Assemblea Costituente a fare quella legge, abrogata, perché ritenuta vecchia. C'è solo un piccolo particolare, che il ministro Calderoli era sotto processo a Verona e la norma penale che applicavano era contenuta in quella legge, perché era perseguito, forse un po', in maniera un po' buffa, per le squadre delle camicie verdi della Lega. Ora, sarà stato sicuramente scagionato, perché mi sembra un po' eccessivo. Ci sono dei problemi, comunque, non è una cosa così banale, ma l'idea che in mezzo alla caterva delle 375.000 leggi ci sia anche una legge introdotta dall'Assemblea Costituente, per cui un organo di un qualche prestigio, e di attuazione stretta della Costituzione, vi dice anche di quanti errori e quante cavolate si possono fare. Tanto è vero che dopo si è dovuto correggere la legge dicendo che è stato un errore tecnico. Non un'abrogazione della legge abrogatrice, ma un errore tecnico della legge abrogatrice, per cui questa abrogazione non si sarebbe mai compiuta. Questo è stato introdotto da un'altra parte. Bene, allora il legislatore molto carinamente certe volte ci fa questo regalo di abrogarci espressamente delle disposizioni e quindi togliere da questo magma di migliaia, centinaia di migliaia di disposizioni, di atti normativi che occupa questa vasca da bagno, un qualche pezzetto di questa morchia e la butta via. Non lo fa sempre e certe volte fa invece delle vere cavolate, formule inutili di abrogazione. Notate che questa è una legge importante, perché riguarda i servizi segreti, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto di Stato. Qui abbiamo un'abrogazione espressa, la legge 801 è abrogata, salvo alcune disposizioni che sono richiamate, e poi abbiamo una disposizione inutile, che ci dice sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. Cosa significa questa cosa? Questa è l'abrogazione tacita, no? Se sono in contrasto con la presente legge, vuol dire che sono abrogate, ma non per dichiarazione espressa del legislatore, ma per accertamento da parte del giudice. È il giudice che accerta il contrasto, non il legislatore. È il giudice che di fronte a una legge che non è espressamente abrogata e che è richiamata da una parte nel giudizio, dice: oh, questa legge è in contrasto con la legge più recente e quindi io la dichiaro abrogata, la dichiaro tacitamente abrogata per incompatibilità e lo dichiaro con effetti inter partes. Non avendo fatto questa dichiarazione il legislatore, è una dichiarazione che deve fare il giudice, ma il giudice non ha il potere di disporre erga omnes, per un semplice motivo, che il giudice è giudice di quel giudizio e la sua sentenza può vincolare solo le parti di quel giudizio e può vincolare le parti di quel giudizio per il semplice fatto che gli altri non hanno potuto difendersi. Capite? Tizio e Caio litigano intorno, che so io, alla proprietà di una carriola. Il giudice dichiarerà la proprietà di quella carriola tra Tizio e Caio, ma non può avere effetti per altri che magari nel frattempo la carriola l'hanno presa e se l'hanno portata a casa, perché non hanno potuto difendersi in giudizio. Capita in qualche caso, e in qualche caso c'è anche la possibilità che gli interessati chiedano di intervenire nel giudizio proprio per portare il loro punto di vista in giudizio, un classico intervento processuale. Se sono legittimati lo possono fare. E in quel caso la sentenza vincola anche loro. Però questo riguarda solo coloro che hanno potuto accedere al giudizio. Come vedremo, questa è una regola chiarissima e che ha un senso ovvio, che però non funziona così in alcune circostanze, quando si applica il principio gerarchico, e in particolare non vale per le sentenze della Corte Costituzionale, ma una cosa per volta. Questa è un'altra disposizione inutile, anche se disposizioni di questo tipo sono al centro di un dibattito nella letteratura e anche nella giurisprudenza di tutto il mondo. Pensate un po' come certi problemi hanno totale diffusione. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Questo è un problema importante, cari ragazzi, perché questa affermazione del cosiddetto statuto dei contribuenti, a parte che è stata smentita dalla prassi, non ha senso, non è una pretesa legittima di un legislatore. Un legislatore non può avere la pretesa di mettere le proprie leggi al riparo dalle leggi future. Questo è un principio che risale alle origini del costituzionalismo inglese, Coke, trovate addirittura nei testi sacri, dove si dice che nessun Parlamento può vincolare i Parlamenti successivi. È un principio costituzionale fondamentale, cioè ogni Parlamento è sovrano, ogni Parlamento significa ogni legislatura del Parlamento, Per cui la legislatura di oggi non può porre dei limiti alla volontà politica della prossima legislatura. Non lo può fare. La funzione legislativa appartiene alle Camere, articolo 70, vuol dire che la funzione legislativa è sempre a disposizione delle Camere e le Camere non possono essere vincolate da decisioni prese da altre Camere. Tutte le leggi sono abrogabili. Tutte le leggi sono abrogabili da altre leggi. Se vuoi rendere più forte la tua legge, devi spostarla di grado gerarchico. Devi fare una legge costituzionale. Ma se tu fai leggi ordinarie, il principio è che tutte le leggi sono sostituibili dalle leggi future. Per cui queste norme non hanno nessun valore. Eppure sono spesso contenute nelle leggi italiane, soprattutto le leggi che si ritengono particolarmente importanti, tipo questa, che dice adesso che abbiamo fatto finalmente una legge importante, mettiamola al riparo dall'erosione della futura legislazione. Mi dispiace, ma questo è impossibile in Italia come in tutti gli altri paesi. Esempi di abrogazione tacita, qua vi ho portato alcuni passi di sentenze, non perché siano sentenze importanti, ma perché sono passi chiari. E abrogazione tacita è quella per conflitto tra norme, incompatibilità. E dice il Tribunale, si noti che questa norma è stata mantenuta nel corso dei plurimi interventi sul codice di rito, che sarebbe il codice di procedura civile, che si sono susseguiti dal 50 a oggi, e l'affermazione che si rinviene in alcune pronunce di merito, richiamate anche dalla difesa degli attori, secondo cui essa è stata tacitamente abrogata, non convince affatto, perché presuppone una reiterata disattenzione del legislatore sul punto. Allora, lasciate stare di che cosa si parla, non lo so neanch'io. È interessante questo passo perché vi dice una cosa importante, che l'abrogazione tacita è un fatto di interpretazione e come tutti i fatti di interpretazione è un fatto che è aperto al dibattito. Qui si sta contestando alcune pronunce di merito, alcune precedenti sentenze e le opinioni della difesa di parte in quel giudizio che ha richiamato quelle disposizioni precedenti, quelle sentenze precedenti. È un caso tipico. Ci sono sentenze dei giudici che hanno dichiarato quella disposizione abrogata perché? Perché nel frattempo ci sono state modifiche che non l'hanno ripresa. È un argomento interpretativo. Ci sono state modifiche del codice che non hanno ripreso questa norma, si suppone che questa norma sia stata abrogata e il giudice, il Tribunale di Verona, dice no, non convince affatto questa ricostruzione, perché presuppone e porta un altro argomento. A me non interessa della vicenda ovviamente, ma mi interessa mostrarvi come parte della discussione di fronte al giudice verte sulla vigenza degli atti normativi. È ancora vigente questa disposizione? È ancora vigente questa legge, questo atto normativo? È fatto di discussione. E siccome ogni giudice alla fine prende una decisione in base alla discussione che si è svolta davanti a lui, quella sua decisione vincola solo coloro che hanno partecipato alla discussione, vincola inter partes. E qualsiasi altro giudice se ne può discostare, tanto è vero che il Tribunale di Verona si sta discostando da alcune pronunce di merito che dicevano l'opposto. Se il legislatore avesse detto quella norma è abrogata, avrebbe risolto il problema. Efficacia erga omnes. Ma siccome non l'ha fatto, ecco che di fronte ai tribunali si riapre la questione: è in vigore o non è in vigore quella disposizione? E ogni tribunale decide con la sua testa, perché ogni giudice è equidistante dalla legge, dipende solo, è vincolato solo dalla legge. ma l'interpretazione della legge è compito suo e ogni giudice è sovrano dell'interpretazione, esercita il potere di dichiarare un atto del legislatore abrogato o in vigore. Notevole. Naturalmente il legislatore può sempre fare una legge in cui si dice è abrogata la norma tra i dettagli, fine. E ha risolto il problema interpretativo. E tutti dicono, oh, finalmente si capisce qualcosa. Ma se il legislatore non lo fa, il potere è in mano ai giudici. L'abrogazione implicita non è molto diversa dall'abrogazione tacita. L'abrogazione tacita è per il contrasto tra due norme. Io ho la disposizione A e la disposizione B, ne ricavo precetti, norme in conflitto, uno mi dice che posso e l'altro mi vieta lo stesso comportamento, e devo scegliere quella più recente. Ok? L'abrogazione implicita è l'abrogazione causata da una riforma e dice che le leggi possono essere considerate abrogate se sono state oggetto, se la materia di cui si occupano è stata oggetto di una riforma. Si suppone che questa riforma abbia cancellato tutte le leggi del settore, ma ho detto si suppone, perché questa è un'ipotesi interpretativa. E questa è una sentenza della Corte Costituzionale. L'incompatibilità di detta previsione con la nuova riforma consente di ritenere che la prima, relativa agli anni successivi al 93, sia stata implicitamente abrogata dalla seconda. Ok? Implicitamente abrogata. Tutto qui. Ma si ritiene, è la Corte Costituzionale che lo dice, si ritiene che sia stata abrogata. È un'opinione espressa dal giudice. Per cui la riforma l'ha fatta il legislatore, ma siccome il legislatore non ha messo in fine alla sua legge la disposizione di abrogazione esplicita, abrogazione espressa, ecco che si trasferisce al giudice il compito di valutare se quella riforma ha cancellato tutto oppure no. È un bel problema, è un bel problema. E adesso li vedo un po' provati, ne parliamo dopo delle conseguenze di questo problema.